Quindi mi pare che il nostro paniere, diciamo, di il nostro cesto di offerta che offriamo a quelli che hanno avuto il coraggio di venire a questo convegno, tutto sommato sia molto ricco di stimoli, di suggestioni, che speriamo di approfondire negli anni a venire. Ecco, adesso passo la parola al dottor Garofani.
Sì, grazie. Buonasera a tutti.
Vice direttore della SPAL.
Buonasera a tutti. Io porterò l'esperienza della SPAL, quindi della formazione che si fa è rivolta ai segretari comunali, agli amministratori locali e ai dirigenti dell'amministrazione locale. Prima di tutto vorrei ringraziare però un ringraziamento particolare al Presidente Tria che dopo molti anni ha avuto la sensibilità istituzionale di aprire un tavolo comune tra tutte le scuole superiori e di cui oggi questa giornata così ne rappresenta anche un esempio validissimo. Auspico che da questo tavolo e anche a seguito di questa giornata possano emergere delle posizioni comuni tra le scuole per superare appunto questo problema che ci viene dato dall'applicazione del taglio. Il taglio che nei confronti della SPAL ha un significato diciamo doppio significato, perché ci sono gli enti locali che sono stati tagliati sulla formazione, quindi sulle spese della formazione. E gli enti locali trovavano nella SPAL un fornitore della formazione a costo zero. Ora tagliare anche la SPAL significa tagliare la formazione in senso assoluto e questo creerà dei problemi non di facile soluzione all'interno degli enti locali stessi, i quali si trovano a dover affrontare in questo periodo delle riforme non da poco. Il passaggio della riforma Brunetta e quindi tutto quello che ne consegue dalla riorganizzazione degli enti, da una mentalità diversa, non si tratta di semplice formazione tecnica, ma ecco, si tratta di un addestramento, di un accompagnamento sul campo e quindi questo richiede degli sforzi, richiede delle risorse. Pare poi delle altre normative di settore, servizi pubblici, è stato detto anche della normativa sui contratti pubblici, sono tutti settori nei quali un continuo aggiornamento è necessario. Noi abbiamo una forte domanda da parte degli enti locali di formazione, non a caso abbiamo chiuso il 2010 con dei numeri che danno una dimostrazione di quanto dalla domanda di formazione da parte degli enti locali sia stata forte. Noi soltanto, poi questa è stata una relazione del 2010, la trovate sul sito della SPAL, www.spal.it, dove trovate anche le schede dei singoli progetti, come sono andati, quello che è stato fatto. Ma per darvi soltanto un'idea, innanzitutto rispetto al 2009, che già era stato un anno abbastanza positivo, ma non tanto quanto si è dimostrato il 2010, sul piano quantitativo le giornate erogate sono aumentate del 60% e le ore fruite sono cresciute addirittura più del 300%. Questo per dire che noi abbiamo formato come totali partecipanti tra formazioni che facciamo sul territorio attraverso le 6 sedi territoriali, 5 scuole territoriali più l'ufficio interno alla sede nazionale che segue Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. In totale abbiamo visto la partecipazione di circa 29.400 partecipanti, divisi tra dirigenti, segretari comunali e provinciali e amministratori locali. Una grande risposta è stata data dagli amministratori locali e su questo siamo abbastanza soddisfatti di questa cosa. Questi corsi che si chiamano Formal noi li facciamo in collaborazione con la scuola dell'interno, sono anni che facciamo questo tipo di corsi e abbiamo trovato sempre e stiamo trovando sempre più una risposta positiva. Il fatto che, del taglio e di rivederlo un attimo sulla parte della formazione obbligatoria, questo potrebbe in qualche modo venirci incontro ai fini di un'eventuale esclusione, almeno parziale, nel senso che noi come scuola, la scuola nasce con un'istituzione, per istituzione, con una mission che prevede della formazione obbligatoria per i segretari comunali e provinciali, per l'accesso in carriera, se non altro anche, quindi ci sono dei corsi che noi istituzionalmente dobbiamo fare per compito statutario, in qualche modo. La SPAL esiste perché deve fare quelle attività. Questo è statuito all'interno del regolamento di PR 27 del 28 gennaio 2008, che quindi è un regolamento che appunto è seguente all'articolo 104 del testo unico degli enti locali, dove viene istituita la scuola. Quindi noi per obbligatorietà dobbiamo fare delle attività di formazione, ed è scritto anche quali. Comunque questo vedremo se ci saranno degli spazi per far sì che almeno qualcosa possa essere recuperato, se non altro a vantaggio, ripeto, degli enti locali che ne hanno bisogno in questo momento. Oh, volevo fare alcune considerazioni, brevi considerazioni per quanto riguarda sui fabbisogni, sulla rilevazione dei fabbisogni formativi, su come noi operiamo per cercare di tarare e proporre la nostra offerta formativa e che sia in qualche modo più rispondente a quella che è la domanda. E poi fare un riferimento alla valutazione, cosa molto importante, e all'e-learning. E-learning che anche questo speriamo possa essere non considerato all'interno del taglio, perché sappiamo che l'e-learning è importante, ma come diceva il prefetto Cazzella, se non è fatto bene e non è attrattivo, come con la parola l'attrattività della formazione a distanza, se non è attrattiva i risultati sono scarsissimi e quindi si rischia di dover spendere delle risorse per avere un risultato che non è altrettanto valido. Quindi ecco, e-learning sì, ma e-learning non è una cosa che si fa con scarsità di risorse. Forse a quel punto converrebbe più ipotizzare della formazione in presenza fatta con una certa qualità invece che, e lasciare all'e-learning una parte che noi utilizziamo e lasciamo come formazione di supporto alla formazione, con possibilità anche di interagire in determinate circostanze, in determinati momenti, però ecco, bisogna tenere presente anche questa cosa. Allora, per quanto riguarda i fabbisogni, la scuola nel 2009 ha avviato un piano triennale di attività dedicato alla classe dirigente locale, intesa nelle tre edizioni amministratori locali, segretari comunali e provinciali e dirigenti. O coloro che svolgono funzioni dirigenziali all'interno degli enti. E questo programma è stato finalizzato a migliorare appunto l'offerta didattica specifica per queste tre categorie ed è partito nel 2009 con due indagini distinte, coordinate dal Dipartimento per la Ricerca, relative all'analisi dei fabbisogni formativi dei segretari di sedi in enti più grandi e dei segretari che agiscono invece nei comuni piccoli e medi. Abbiamo effettuato queste due ricerche, la prima per i segretari che appunto hanno come sede città più grandi, diciamo, parliamo al di sopra dei 65.000 abitanti, l'abbiamo realizzata in collaborazione con l'Università Bocconi e si è articolata questa in un'indagine desk sull'albo per monitorare poi il numero, il profilo e la dislocazione di tutti i segretari di fascia A, questi segretari oltre i 65.000 abitanti. Abbiamo realizzato interviste anche che hanno coinvolto i principali stakeholders sia presenti sul territorio, che hanno consentito per la predisposizione di questionari dove sono state preparate anche delle griglie per workshop mirati per riuscire a capire quale fosse le domande, le esigenze che il profilo professionale dei segretari di fascia richiedesse. Abbiamo chiuso questa indagine con un risultato che ci ha permesso di dare immediata attuazione a un corso di alta formazione, che noi abbiamo denominato Academy dei Segretari, corso di alta formazione appunto assieme in collaborazione con la Bocconi. L'attività è in corso e sta dando dei risultati buoni. E sono 60 i partecipanti che sono stati selezionati per partecipare a questa Academy. Abbiamo fatto una selezione perché le richieste erano state molto più di 60 e quindi però questo è un esempio di analisi di fabbisogno fatto in modo scientifico mirato per quella categoria. Poi l'altra analisi di fabbisogni, sempre mirata per i segretari comunali per i comuni di piccole dimensioni. Questa è molto più complessa come attività, come rilevazione, perché e questa la stiamo facendo in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma. Però questa è più complessa perché è chiaro che essendo più, un'area più vasta, perché i comuni più piccoli in Italia sono, ricoprono il numero circa del 70%, quindi sono diversi anche per la loro posizione anche geografica e quindi hanno ognuno una propria connotazione. E con questa ricerca che cosa volevamo fare? Volevamo riuscire a individuare, a definire chi è e che cosa fa il segretario comunale all'interno di questi piccoli comuni. Anche qui è stata fatta un'operazione con più, diciamo, più passaggi, più livelli. Io, dato il tempo, penso che appunto mi ero preparato, ma penso che dovrò tagliare un po'. Però per dire, si partiva dall'analisi dei compiti e delle responsabilità, si faceva una lettura dei comportamenti attesi e la ricognizione degli obiettivi assegnati per arrivare quindi alla definizione di un set di competenze necessarie a svolgere al meglio questo ruolo all'interno dei piccoli comuni. Quindi una volta identificato questo profilo e le competenze necessarie e le attitudini, i comportamenti attesi e quant'altro, riuscire a dare una definizione perlomeno standard per certi versi, ma anche differenziata in relazione agli attesi degli stakeholders interni ed esterni che sono presenti sul territorio. Questa parte di ricerca è stata una ricerca che ha richiesto un passaggio delicato, in quanto non è facile vedere e analizzare le aspettative che gli stakeholders esprimono rispetto al ruolo del segretario comunale e che a noi ci permetta poi di meglio comprendere quali siano le sue configurazioni e tutto ciò che lo riguarda. Quindi c'è stata un'operazione di confronto con i stakeholder interni, che sono gli organi di indirizzo politico e programmatico, poi c'è stata invece un'operazione di analisi con gli stakeholder esterni, che sono gli altri enti pubblici, le imprese, i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio. E alla fine di questa tipologia di intervento, sia nell'un caso del comune più grande, del comune più piccolo, noi riusciamo ad avere tracciata e definita una figura e un ruolo professionale del segretario, e quindi riusciamo a capire e ad agire poi di conseguentemente sulle sue aspettative, sui suoi fabbisogni in modo più preciso e puntuale. Questo è stato un momento di rilevazione del fabbisogno. La stessa cosa la vogliamo fare e la faremo, stiamo cercando e siamo in fase progettuale insieme per i dirigenti, e farla insieme alla LUIS. E poi la stessa cosa che sarà un po' più complicata, ma noi siamo un po' ambiziosi, la vorremmo fare per gli amministratori locali. Per quanto riguarda invece la valutazione, due parole. Noi sappiamo che ogni scuola ha i suoi strumenti per poter valutare le attività che fa, se non altro da subito c'è la valutazione della reazione di quello che avviene o è avvenuto nella mattinata formativa, con una semplice compilazione del questionario di gradimento. Però quello che conta, quello che è importante, è arrivare a fare un tipo di valutazione, diciamo, sul comportamento che poi è stato generato dall'intervento formativo. E su questo è un passaggio che non è semplice, e noi l'abbiamo potuto fare all'indomani del primo COA, del corso di accesso ai segretari, il primo corso che è stato fatto. Dopo un paio d'anni dalla fine del corso siamo tornati a intervistare, a vedere sul campo, a parlare anche con i sindaci dove erano presenti i segretari, per capire se l'esperienza, la formativa del COA poi era stata, aveva prodotto anche quel valore in più, oltre che la conoscenza tecnica di base, ma anche sulla diciamo, comportamentale all'interno degli enti. Ecco, noi l'abbiamo potuto fare questo perché il fenomeno era circoscritto, i partecipanti erano un centinaio, e quindi la cosa è stata in qualche modo possibile realizzare. Però come principio questo è un obiettivo che la scuola si sta ponendo, quello di poter riuscire a avere un controllo, un feedback su quelle che sono le attività che vengono realizzate, e quindi una valutazione delle stesse. Questo è anche un terreno che potrebbe essere comune alle scuole, potrebbe interessare quindi una metodologia che sia comune alle scuole presenti, alle scuole pubbliche presenti sul territorio, quindi anche per poi avere una possibilità di comparabilità dei dati e quindi anche arrivare poi alla valutazione su quella che è l'impatto della formazione che è stata erogata. E sarebbe anche un'altra prova di collaborazione istituzionale condividere tra le scuole un sistema unitario di valutazione delle rispettive performance anche all'interno delle stesse scuole. Due parole sull'e-learning. L'e-learning, come ho detto prima, è importante. Noi sono anni che utilizziamo questa tipologia di formazione, la utilizziamo così nella forma blended, ossia facciamo formazione mista, aula e formazione a distanza. Ritengo che entrambe le tipologie formative abbiano dei loro aspetti positivi e i loro vantaggi, però ecco, una formazione a distanza deve essere, per essere efficace, deve essere seguita, deve essere animata, deve essere attrattiva, e per far questo richiede notevoli sforzi, impegni e risorse. Anche dal punto di vista dell'e-learning potrebbe essere anche questa un'opportunità per il tavolo comune delle scuole per condividere materiali, metodologie e anche innovazione, per fare innovazione. Io finisco qui, vi ringrazio. Tutto quello che poi abbiamo fatto nel 2010 vi invito ad andarlo a vedere sul sito, da lì c'è la relazione su tutte le attività e potete rendervi conto di quanto la scuola abbia operato nel 2010 e che questo taglio ci creerà non pochi problemi. Sicuramente non potremo ripetere gli stessi numeri, questo è chiaro. Grazie.